portavo la medaglia stamattina. Buongiorno a tutti, come sempre un privilegio, una gioia essere qui per condividere la parola di Dio con la Chiesa, quello che il Signore ci vuole insegnare. E ringrazio il Signore ancora per questa opportunità. Oggi iniziamo la seconda lettera ai Tessalonicesi. Ovviamente abbiamo finito la prima e si passa alla seconda. Questo è il susseguirsi degli eventi, anche perché questa seconda lettera è stata scritta da Paolo pochi mesi dopo che lui ha scritto la prima, e già troviamo in questa lettera delle risposte alle sue preghiere. È bello vederlo, dopo pochi mesi già troviamo delle risposte alle sue preghiere. Adesso vediamo un pochino di cosa si tratta. Però conosciamo la situazione lì a Tessalonica. C'erano falsi dottori che insegnavano false dottrine riguardo alla manifestazione del giorno del Signore, cioè a quando il Signore sarebbe tornato. E si insegnavano dottrine false, i credenti erano confusi, alcuni erano fuorviati anche. Però da questa lettera, nonostante pochi fossero confusi o fuorviati, perché Paolo comunque ne fa una questione importante, e torna sull'argomento e dà degli insegnamenti, poi stamattina vedremo in parte, perché piacendo al Signore vedremo il primo capitolo nel quale Paolo parla anche un po' del futuro di quello che succederà. Nonostante questo, la Chiesa era cresciuta, era maturata tanto, e di conseguenza con la crescita, con la maturazione della Chiesa, con l'attaccamento ancora di più al Signore, con la volontà, il desiderio di seguire i suoi insegnamenti, aumenta anche qualche altra cosa, ovvero la persecuzione, le difficoltà. E quindi è questo il contesto nel quale ci troviamo in questa seconda lettera ai Tessalonicesi, e Paolo scrive sostanzialmente per tre motivi più che altro. Il primo motivo è proprio quello di incoraggiare questi fratelli di Tessalonica che si trovano nella persecuzione, che erano messi a dura prova, no? da queste afflizioni. Il secondo motivo è sconfessare i falsi dottori, cioè dare delle indicazioni dottrinali giuste, corrette, secondo la parola di Dio, riguardo ovviamente al ritorno del Signore, come abbiamo detto. E il terzo motivo è esortarli, o meglio ammonirli affinché lavorassero per guadagnarsi da vivere, perché c'era anche quel problema lì che in alcuni si era manifestato. E questo però non lo vedremo oggi, insomma si vedrà più avanti nel corso della lettera. Lui ha già accennato qualcosa nella prima, torna sull'argomento, quindi è un argomento abbastanza importante. Leggiamo però il primo capitolo, ce l'abbiamo già lì, nei versi da 1 a 12. Paolo, Silvano e Timoteo, alla Chiesa dei Tessalonicesi, che è in Dio nostro Padre e nel Signore Gesù Cristo, grazia a voi e pace da Dio Padre e dal Signore Gesù Cristo. Noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi tutti per gli altri abbonda sempre di più, in modo che noi stessi ci gloriamo di voi nelle chiese di Dio a motivo della vostra costanza e fede in tutte le vostre persecuzioni e nelle afflizioni che sopportate. Questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio per il quale anche soffrite, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione e a voi che siete afflitti riposo con noi quando il Signore Gesù apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza in un fuoco fiammeggiante per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ed è anche a quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede, in modo che il nome del nostro Signore Gesù sia glorificato in voi e voi in Lui, secondo la grazia del nostro Dio e Signore Gesù Cristo. Ora, in questo brano leggiamo tante cose. Paolo dedica una prima parte del brano a dare conforto, no? A dare incoraggiamento a questi fratelli che erano nella persecuzione, che però mantenevano la loro fede, la loro costanza nel servire il Signore, nel proclamare il Vangelo. Però poi fa da uno sguardo nella seconda parte del brano al futuro, a quello che sarà quando il Signore tornerà al giudizio. Abbiamo letto, adesso vedremo, ci sono delle cose veramente tremende che Paolo tocca nell'inizio di questa lettera, delle quali parla nell'inizio di questa lettera. Però una cosa la notiamo subito, oltre ai saluti che sono i primi due versi, notiamo che c'è qualcosa che traspare anche abbastanza in maniera molto evidente da quello che dice Paolo, no? In quale stato d'animo si trova Paolo quando scrive? È gioioso. È gioioso, vero? Non sembra anche a voi, non risulta chiaro anche a voi. Dice, noi dobbiamo sempre ringraziare Dio per voi, fratelli, come è giusto, perché la vostra fede cresce in modo eccellente e l'amore di ciascuno di voi, tutti, per gli altri, abbonda sempre più. Questo è una manifestazione di una grande gioia da parte di Paolo. Paolo ringrazia Dio per i Tessalonicesi. Per che cosa? Riflettiamo sul motivo del ringraziamento di Paolo al Signore. Quali sono le cose importanti che lui nomina qui? Le cose importanti che danno gioia a Paolo, per le quali ringrazia il Signore. Quali sono queste cose importanti? La loro fede cresce e il loro amore gli uni per gli altri abbonda. Ecco le cose che Paolo ritiene importanti, che gli fanno provare gioia. Ma c'è anche un altro motivo. Se leggiamo la prima lettera, torniamo al verso 12 del terzo capitolo, leggiamo che Paolo farà una preghiera, pochi mesi prima. E scrive, e quanto a voi, il Signore vi faccia crescere e abbondare in amore gli uni verso gli altri e verso tutti, come anche noi abbondiamo verso di voi. Ecco che la preghiera di Paolo è divenuta realtà. No, il Signore ha risposto, perché lui sta dichiarando qui che questi Tessalonicesi hanno una grande fede e il loro amore gli uni per gli altri abbonda. Evidentemente lui aveva ricevuto notizie di questa chiesa, riguardo questa chiesa, da qualcuno che era tornato, no? E gli aveva raccontato quello che era successo, come stavano andando avanti con il Signore, e lui è gioioso, è contento di questo, ringrazia Dio. E questo deve portarci a comprendere, come ho già detto, quali sono le cose importanti, su cosa ci dobbiamo focalizzare, dove dobbiamo cercare la nostra gioia, che cosa ci dovrebbe portare a ringraziare il Signore, no? E vedete che Paolo addirittura non si ferma qui, perché dice nella sua gioia trabordante, dice addirittura noi portiamo voi come esempio nelle altre chiese, no? Quando visita altre chiese o parla ad altre chiese di questa, dell'amore di Dio, della fede che deve avere un cristiano, dell'amore che deve abbondare gli uni gli altri nei cristiani, tra i cristiani, tra i fratelli e sorelle, porta come esempio la chiesa di Tessalonica. Quale onore, no? Che bella questa testimonianza di Paolo che leggiamo di questi fratelli. Pensate quanto erano ferventi nel servire il Signore, nell'amore, no? Nel proclamare il Vangelo. Quali sono le cose importanti? Crescere nella fede, abbondare nell'amore fraterno, avere costanza e fede nelle persecuzioni e nelle afflizioni. È qui che tocchiamo un tema che dobbiamo toccare, perché la scrittura ci porta a toccarlo, ma non è un tema bellissimo da un certo punto di vista, perché si parla della sofferenza. E, se non erro, in tutte le lettere del Nuovo Testamento si parla di sofferenza, di persecuzione, o quasi in tutte. E impariamo molto da questi pochi versi sulla sofferenza. La prima cosa che impariamo è che il cristiano deve soffrire. Il cristiano deve, la Bibbia, la scrittura usa proprio questa parola, deve soffrire. Prima a Tessalonicesi, sempre tornando indietro nella lettera precedente, capitolo 3, versi 3 e 4, Paolo dice: mandammo Timoteo per confermarvi e confortarvi nella vostra fede, affinché nessuno fosse scosso in mezzo a queste tribolazioni. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Voi stessi sapete che siamo destinati ad avere tribolazione, no? A vivere in mezzo alla tribolazione, alle difficoltà. Perché? La domanda è perché? Perché siamo destinati a questo, come dice la scrittura? Perché dobbiamo soffrire, come dice la scrittura? Ma la risposta è semplice. Perché ci troviamo in un mondo che è immerso nel peccato. Ci troviamo in un mondo dove Satana opera costantemente, 24 ore su 24. Ci troviamo in un mondo dove i figli d'ira, guidati dallo spirito della potenza, della potestà dell'aria che opera ora negli uomini ribelli, come dice Efesini capitolo 2, opera e combatte contro i cristiani, contro coloro che amano Dio, contro coloro che hanno voltato le spalle a Satana e si sono dichiarati servi di Cristo, non più schiavi di Satana o del peccato. Ed è normale che dobbiamo soffrire in un mondo così. Non ci sono alternative. Non ci sono alternative. Gli uomini di questo mondo che non conoscono Dio hanno scelto di adorare la creatura e di odiare il creatore. Romani capitolo 1. Chi ama il Signore non può che soffrire in un mondo che lo odia. E ricordiamoci che il nostro Maestro è Gesù. E la Scrittura ci dice che dobbiamo seguire i passi di Gesù, l'esempio di Gesù, la strada che Gesù ha percorso. E noi vogliamo farlo, perché siamo figli di Dio, perché lo Spirito opera in noi e ci porta a seguire il nostro Maestro. Ma dove è finito il nostro Maestro? È stato adorato su questa terra, è stato innalzato su questa terra, è stato portato in alto da tutti gli uomini di questa terra, sì, in alto sulla croce. Se il nostro Maestro è finito sulla croce, è stato ucciso in un modo così barbaro, è stato frustato, è stato sputato in faccia, ha subito tutto quello che ha subito, come possiamo pensare noi di vivere una vita tranquilla, serena, essere amati da tutti? Non è possibile. Quindi ecco che la sofferenza fa parte della vita del cristiano. Infatti voi stessi sapete che a questo siamo destinati. Paolo include anche se stesso, ovviamente. Però c'è una cosa che qui stamattina è importante per noi, è capire e comprendere come questi cristiani di Tessalonica affrontavano la sofferenza, le persecuzioni, le tribolazioni. È importante che comprendiamo questo, non possiamo finire qui, infatti Paolo non si ferma qui. Dobbiamo comprendere come affrontavano queste situazioni, questi cristiani, e come le affrontavano? Cercando non il proprio benessere, non la soddisfazione personale, bensì la gloria di Dio. È questo ciò che ricercavano, no? I cristiani di Tessalonica, la gloria di Dio. Non si lamentavano dell'ingiustizia nella persecuzione, piuttosto sopportavano pazientemente ogni sofferenza immeritata. La sopportavano pazientemente. Vi ricordate la beatitudine, l'ottava beatitudine in Matteo capitolo 5? Cosa dice? Beati i perseguitati perché per motivo di giustizia, perseguitati per motivo di giustizia, perché di loro è il regno dei cieli. E questo è l'insegnamento biblico della Scrittura. Per noi c'è un grande insegnamento qui, un grande insegnamento. Quando soffriamo, infatti, non dobbiamo pensare che siamo sotto l'ira di Dio o che Dio ci sta punendo per qualche motivo perché abbiamo fatto qualcosa di sbagliato. Magari è successo anche questo, che abbiamo fatto qualcosa di sbagliato e stiamo soffrendo per la causa, per la conseguenza del nostro peccato. Ma quando soffriamo, comunque, anche in questo caso, è il Signore che sta operando in noi. È il Signore che si sta servendo della sofferenza per purificarci, per farci crescere nella santificazione. Quindi la sofferenza non è un segno dell'abbandono da parte di Dio. La sofferenza è un segno dell'amore di Dio nei nostri confronti. La sofferenza per motivo di giustizia, come abbiamo letto in Matteo. E il Signore corregge quelli che ama, vero? Il Signore corregge quelli che ama. La sofferenza è la prova del fatto che Dio è con noi e che sta compiendo la nostra santificazione. Questo è il pensiero che dobbiamo avere, perché questo è ciò che insegna la Bibbia. E nelle circostanze nelle quali ci veniamo a trovare di sofferenza, di tribolazione, è questo che, tra virgolette, ci salva. È questo che ci porta ad adorare Dio anche in quelle circostanze, anche in quelle circostanze così difficili. Pietro ce lo spiega ancora meglio nella sua prima lettera, primo capitolo, versi 6 e 7. Dice: perché voi, perciò voi esultate, anche se ora per breve tempo è necessario che siate afflitti da svariate prove, affinché la vostra fede, che viene messa alla prova, che è ben più preziosa dell'oro che perisce e tuttavia è provata con il fuoco, sia motivo di lode, di gloria e di onore al momento della manifestazione di Gesù Cristo. Quindi, la sofferenza è inevitabile per il cristiano? Sì, la sofferenza è inevitabile. Si può presentare certamente con caratteristiche diverse, no? Magari ci sono persone che sono perseguitate fisicamente, sappiamo che in alcuni paesi succede questo. Ci sono persone che vengono abbandonate dai propri familiari perché si convertono al Signore, succede anche questo. E questo tipo di sofferenza può variare di persona in persona, così come può variare il grado di afflizione da persona a persona, no? Però la sofferenza è una caratteristica del cristiano. È una caratteristica del cristiano. Però abbiamo visto che qui Paolo incoraggia i tessalonicesi con grande amore. Guardate il verso 5. Al verso 5 Paolo dice: questa è una prova del giusto giudizio di Dio, perché siate riconosciuti degni del regno di Dio, per il quale anche soffrite. La prova di questo giudizio di Dio non è solamente il fatto che il Signore corregge quelli che ama, quindi la sofferenza arriva perché abbiamo bisogno di essere corretti, no? Ma sta anche nel fatto che Lui ci dà la possibilità di affrontare questa sofferenza con serenità, con il sorriso, con la consapevolezza che Lui è con noi, con la costanza della nostra fede, come leggiamo qui. Questo è anche l'aiuto che ci viene dal Signore nella sofferenza. Dio ci affina con il fuoco, ma non ci lascia senza quell'aiuto sovrannaturale che viene dallo Spirito Santo, che ci permette di cantare inni a Dio nella tribolazione, come facevano Paolo e Sila quando erano in prigione, vi ricordate, Atti capitolo 16. E quello è un dono che viene dal Signore. Stare in prigione e cantare inni a Dio è un dono, è una grazia che viene dal Signore, non è farina del nostro sacco. Ecco perché dobbiamo ringraziare il Signore, ecco perché Paolo ringrazia Dio per i Tessalonicesi, perché Dio ha concesso ai Tessalonicesi di essere costanti nella fede, di crescere nella fede nonostante e nelle persecuzioni, mentre soffrono, mentre si trovano sotto questa sofferenza. Dopo questa prima parte nella quale Paolo incoraggia i Tessalonicesi, si passa alla seconda parte dove lui continua a fare questo lavoro, ma getta uno sguardo sul futuro, ci apre una finestra su quello che sarà il futuro del ritorno del Signore, no? E questo è molto bello, e anche qui è molto interessante. Vediamo dal verso 7 al verso 10 che cosa dice. Dice, poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione, questo è il verso 6, poi dice, a voi che siete afflitti, riposo con noi, quando il Signore Gesù apparirà nel cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando verrà per essere in quel giorno glorificato nei suoi santi e ammirato in tutti quelli che hanno creduto, perché la nostra testimonianza in mezzo a voi è stata creduta. Ora, in questi quattro versi l'Apostolo Paolo descrive due tipi di attori. Ci sono coloro che conoscono Dio e coloro che non lo conoscono. Ci sono coloro che hanno obbedito o che obbediscono al Vangelo del Signore Gesù Cristo e coloro che non hanno obbedito o non obbediscono al Vangelo del Signore Gesù Cristo. E vediamo che questo gettare uno sguardo al futuro, dove capiamo che la sofferenza, attenzione, finirà, il riposo ci sarà, ma quando il Signore tornerà, non è contemplato su questa terra. Perché questa terra è ancora sotto l'influenza di Satana, l'abbiamo già detto. Quindi Paolo qui ci svela un'altra cosa, che sì, finirà questa sofferenza, sì, ci sarà il riposo per i credenti, per i figli di Dio, ma quando il Signore tornerà. Quindi capiamo questa cosa, ma capiamo anche un'altra cosa molto importante, che il credente non deve vivere in funzione della sua vita terrena, di quello che succede qui, di quello che stiamo affrontando qui, di quello che vive qui, su questa terra, in questa vita. Il credente deve vivere in funzione di quello che sarà un domani. E mentre è qui, la sua preoccupazione, il suo obiettivo, lo scopo della sua vita deve essere uno solo, quale? La gloria di Dio. La gloria di Dio. Diciamo spesso che noi siamo di passaggio in questo mondo, vero? Noi siamo di passaggio. In questo mondo siamo dei pellegrini, no? Lo diciamo spesso, lo pensiamo, è una realtà, no? Ci crediamo. Diciamo che la nostra cittadinanza è nei cieli. Tutte queste belle frasi non le sto sminuendo, sono delle verità assolute nella scrittura, ma tutte queste belle frasi le riusciamo a vivere? Abbiamo compreso come possiamo metterle in pratica nella nostra vita? Come si traducono in realtà, in pratica, in vita vissuta? Questo pensiero che abbiamo, perché il Signore ce l'ha messo nella mente e nel cuore, come si traduce in vita vissuta? In vita di tutti i giorni. Come si traduce? Come si mette in pratica? Questa è una domanda che ci dobbiamo fare, non possiamo sottrarci stamattina. Perché i fratelli di Tessalonica ce lo stanno insegnando? Ci stanno facendo vedere, attraverso le parole di Paolo, come si fa a mettere in pratica questo, che la nostra cittadinanza non è nel cielo, che siamo dei pellegrini, che siamo degli stranieri su questa terra, che siamo di passaggio. Come vivevano i Tessalonicesi la loro vita? Vivevano con lo sguardo al futuro, alle cose di lassù. È evidente da quello che abbiamo letto stamattina. Pensavano alla ricompensa futura. Nella loro lista delle priorità che cosa c'era? Non c'era la loro incolumità, non c'era la loro serenità, non c'era il loro benessere, non c'era l'essere trattati con giustizia, non c'era nulla di tutto questo. Stava probabilmente in fondo, se c'era, nella lista delle loro priorità. Nella lista delle loro priorità, in cima, c'era la gloria di Dio. La gloria di Dio. Ed è quello che dovrebbe essere anche in cima alle nostre priorità. Non dico che non c'è, però è importante che ci rendiamo conto di questo fatto, perché spesso perdiamo il senso delle cose di Dio. Ed è normale, perché siamo difettosi, abbiamo tanti difetti, Satana ci tenta, questo mondo sicuramente non ci porta ad essere proiettati verso il futuro di gloria, no? Ma dobbiamo fare attenzione, realizzare e comprendere che dobbiamo vivere la nostra vita in funzione della gloria di Dio. E questo deve essere in cima alla lista delle nostre priorità. È questo l'esempio che dobbiamo seguire dai fratelli di Tessalonica. È questo. E questo fatto non si capisce solo da ciò che l'Apostolo dice riguardo a ciò che aspetta i credenti, cioè che un giorno, no, il Signore gli darà riposo, eccetera. Si capisce anche da un'altra cosa. Paolo, infatti, parlando del ritorno del Signore, ci svela anche un'altra verità. Una verità tremenda. Una verità tremenda. Non so se avete fatto caso mentre leggevamo velocemente cosa dice qui l'Apostolo. Dice delle cose veramente tremende. Le dobbiamo rileggere. Versi 7 e 8. E a voi che siete afflitti, riposo con noi. Scusate, dal 6. Poiché è giusto da parte di Dio rendere a quelli che vi affliggono afflizione. E a voi che siete afflitti, riposo con noi. L'abbiamo visto. Quando il Signore Gesù apparirà dal cielo, come? Con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per la vendetta, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore. Questa è una cosa tremenda. Qui la Bibbia parla di vendetta. No, attenzione, perché qui è molto importante che capiamo che qui Paolo sta dicendo che Dio farà vendetta, ma non farà vendetta di queste persone perché hanno perseguitato i Tessalonicesi. No, non sta dicendo questo Paolo. Paolo sta dicendo un'altra cosa, sta dicendo che farà vendetta di chi? Di coloro che non conoscono Dio e di coloro che non obbediscono al Vangelo del nostro Signore Gesù Cristo. Di nuovo, in cima alla lista delle priorità c'è la gloria di Dio, perché Dio farà vendetta di coloro che non gli danno gloria, che non l'hanno riconosciuto come Dio. Non farà vendetta di coloro che hanno perseguitato i cristiani, non è quello il motivo. Quella ovviamente è una conseguenza, anche se, come ci insegna Paolo, da persecutore è diventato perseguitato, quindi per Paolo non ci sarà una vendetta, ma ci sarà un riposo. No? Però è questo che dobbiamo fare, mettere bene a fuoco. No? Il fatto che il Signore reputa la sua gloria, l'obbedienza al suo Vangelo, talmente importante, talmente fondamentale, talmente basilare, che farà vendetta per chi non si comporta così, per chi non conosce Dio, chi non ha conosciuto Dio, chi si è rifiutato di conoscerlo, chi non ha obbedito, non obbedendo al Vangelo di Cristo Gesù. No? Guardate che bello poi la descrizione. Paolo dice, parla di degli angeli. Il Signore apparirà dal cielo con gli angeli della sua potenza, in un fuoco fiammeggiante, per fare vendetta di coloro che non conoscono Dio. Questi angeli che ruolo hanno? Con un fuoco piammeggiante. Vi ricordate la parabola delle zizzanie? Matteo capitolo 13, leggiamo solo la spiegazione, qualcosa, perché non voglio prendere troppo tempo. È importante che abbiamo un'idea di quello che ci... che sta dicendo qui Paolo, di cosa sta parlando. Matteo 13, verso 36. Allora Gesù, lasciate le folle, tornò a casa, i suoi discepoli gli si avvicinarono dicendo: spiegaci la parabola delle zizzanie nel campo. Egli rispose loro: colui che semina il buon seme è il figlio dell'uomo. Il campo è il mondo, il buon seme sono i figli del regno, le zizzanie sono i figli del maligno. Il nemico che le ha seminate è il diavolo. La mietitura è la fine dell'età presente, i mietitori sono gli angeli. Ecco qui il ritorno di Gesù con gli angeli che mietono. E come mietono? Come dunque si raccolgono le zizzanie e si bruciano con il fuoco, così avverrà alla fine dell'età presente. Il figlio dell'uomo manderà i suoi angeli, che raccoglieranno dal suo regno tutti gli scandali e tutti quelli che commettono l'iniquità, e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Chi ha orecchi per udire, oda. Ecco che cosa sta dicendo qui Paolo. Quando Gesù tornerà, farà giustizia, farà vendetta, darà riposo a coloro che l'hanno seguito e farà una cosa tremenda con coloro che non l'hanno seguito, coloro che non hanno obbedito, coloro che non hanno riconosciuto Dio come il solo vero ed unico Dio, Gesù come Signore e Salvatore. È un quadro tremendo. Quindi, di nuovo, riflettiamo sul motivo. Qual è il motivo di questa tremenda vendetta da parte di Dio? Il fatto che gli stolti hanno perseguitato i cristiani? No. Di nuovo, no. Il motivo è che non hanno conosciuto Dio e non obbediscono al Vangelo del Signore Gesù Cristo. Quindi Paolo qui sta parlando ancora della gloria di Dio, ci sta manifestando, descrivendo, cercando di far capire, ci sta spiegando l'importanza della gloria di Dio e l'importanza fondamentale del fatto che il cristiano deve vivere in funzione della gloria di Dio. Perché sempre Paolo ai Corinzi scrive un'altra cosa che ci illumina ancora di più stamattina. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, cosa siamo noi? I più miserabili di tutti gli uomini. Il pensiero di Paolo è chiaro, il messaggio del Signore è chiaro. E non è finita qui. Al verso 9 scopriamo che questo destino, chiamiamolo destino, ma insomma qualcosa che ha decretato Dio, non è un destino che è indipendente dalla volontà di Dio, ma il destino che attende coloro che non conoscono il Signore è veramente tremendo. Guardate come lo descrive ancora al verso 9. Essi saranno puniti di eterna rovina, respinti dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza. Pensate, un'eterna rovina. Quando noi pensiamo all'eterna gioia che avremo quando saremo col Signore, alla presenza di Dio, ci riempie il cuore, vero? Ci riempie il cuore di gioia, no? Abbiamo questa speranza, sappiamo che pensare e riflettere su queste verità ci possono concedere la possibilità, la forza di affrontare qualsiasi cosa, quasi. Però così dovrebbe essere, no? Pensate, coloro che non hanno conosciuto il Signore, un'eterna rovina. La separazione eterna da Dio, dalla gloria di Dio, dalla potenza di Dio, dalla gioia di Dio, la separazione eterna. La scrittura qui Paolo la descrive come un'eterna rovina, un'espressione che dice tutto. Non sarà solo per un tempo, sarà per l'eternità. Quindi questa cosa dovrebbe spingerci a fare, a proclamare questo Vangelo di Gesù Cristo, affinché le persone si convertano, che possano piegare le loro ginocchia davanti alla croce ed entrare a far parte di coloro che un giorno riceveranno riposo invece della vendetta. Questa è una riflessione molto importante per noi. E poi di nuovo Paolo torna a parlare al verso 10 e parla dei credenti che sarà glorificato, che Dio sarà glorificato nei suoi santi, vedete, no? È ammirato in tutti quello che hanno creduto. Questo è quello che vivremo per la grazia di Dio. Dopo il verso 10 lui ritorna sulla terra, ritorna al presente, no? Alla realtà presente nella quale lui sta vivendo. Al verso 11 dice, descrive qual è la cosa che gli sta più a cuore. Dice che le vite di coloro che hanno creduto in Cristo devono dare gloria a Dio. Lui ha questo desiderio, no? Che le vite di coloro che hanno creduto in Cristo devono dare gloria a Dio. Infatti lui prega proprio in questo senso. Verso 11, ed è anche quel fine che preghiamo continuamente per voi, affinché il nostro Dio vi ritenga degni della vocazione e compia con potenza ogni vostro buon desiderio e l'opera della vostra fede. Ecco, il desiderio di Paolo è che il Signore continui ad operare in questi Tessalonicesi affinché possa concedergli il privilegio di essere come lui vuole, no? Di compiere quelle opere che sono già state preparate, quelle buone opere che sono già state preparate, che addirittura i loro desideri, quindi parla della volontà, no? Di fare il bene e della pratica poi di farlo, no? E quindi prega per i Tessalonicesi affinché il Signore operi in questo senso in loro, nella loro volontà, nei loro desideri e nella pratica, che questi desideri si tramutino in pratica, si traducano in pratica, che diventino vita vissuta, come abbiamo detto poco fa. È importante che consideriamo questi 12 versi nel modo giusto, nel modo profondo, riflettendo su ogni parola. Ma voglio lasciarvi questa mattina con due, che troviamo in Filippesi, dei quali già abbiamo un po' parlato, Filippesi capitolo 3. Dovrebbe essere nella mia Bibbia la lettera ai Filippesi. C'è. Capitolo 3, versi 21 e 22. Scusate, 21-22, dice: quanto a noi, la nostra cittadinanza è nei cieli, come abbiamo visto stamattina, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo il Signore. Che bella questa immagine, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria, mediante il potere che egli ha di sottomettere a sé ogni cosa. Ecco, questa è una verità sulla quale dobbiamo focalizzarci stamattina. La nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche che torni il Signore. E lui dice: trasformerà il corpo della nostra umiliazione, rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Ecco allora che avremo riposo. Ecco allora che saremo liberati non solo dalle sofferenze e dalle afflizioni, ma anche dal nostro peccato, da quella parte carnale che oggi odiamo. E questa è la speranza con la quale il Signore ci lascia questa mattina. Vogliamo pregare. Padre nostro che sei nei cieli, noi ti ringraziamo ti lodiamo, Signore, ti esaltiamo, perché tu sei il solo vero ed unico Dio, perché tu sei un Dio tre volte santo. Abbiamo visto stamattina che non è possibile guardare il tuo volto e sopravvivere, perché siamo delle creature peccaminose. E tu sei un Dio tre volte santo, il creatore di ogni cosa. Ma tu in Cristo Gesù ci hai liberati dal peccato e dalla morte. Tu in Cristo Gesù ci hai assicurato un posto, la cittadinanza dei cieli. E un giorno saremo con te, Signore, non ci sarà più la sofferenza, il pianto, non ci sarà più il peccato che ci assilla così tanto oggi. Non dovremo più fare i conti con la nostra coscienza. Saremo liberi di lodarti e adorarti in spirito e verità, sinceramente, e saremo nella gioia per l'eternità. Ti ringraziamo, Padre, nel nome per i meriti di Cristo. Amen.